Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jami'. Vi saluto da Gerusalemme, dal Monte degli Ulivi, da Betania dove mi trovo. E oggi vorrei lasciare, diciamo, per questa puntata ed eventualmente anche per la prossima, l'approfondimento degli eventi evangelici di cui stiamo trattando, sondando per quanto possibile il sottofondo dei luoghi santi, il sottofondo greco ed ebraico del Nuovo Testamento, come sapete, per dedicare diciamo una puntata speciale a un luogo dell'Antico Testamento. È interessante notare che, ecco, nei primi secoli della Chiesa erano molto venerati i luoghi santi dell'Antico Testamento. Basti pensare che Eusebio di Cesarea, vescovo, che nel 295 scrive l'Onomasticon in greco, che è il primo trattato di topografia biblica, cioè sui luoghi santi, dove identifica i luoghi santi, il nome, perfino talvolta la distanza dei luoghi santi, elenca più luoghi santi dell'Antico Testamento rispetto al Nuovo Testamento. E questo è importante perché in questi primi secoli i cristiani erano iniziati all'Antico Testamento, che certamente vedevano compiuto in Cristo, e quindi davano grande importanza ai luoghi dell'Antico Testamento. Oggi, diciamo, non sempre è così. Talvolta i luoghi santi dell'Antico Testamento, diciamo, non sempre si visitano, oppure si dà la prevalenza al Nuovo Testamento. Mi ricordo il mio professore francescano Eugenio Aliata, bravissimo, che ci faceva il corso di archeologia allo Studio Biblico Francescano di Gerusalemme, diceva che dei circa 271 luoghi santi che oggi sono venerati qui in Terra Santa, ve ne sono solamente 32 dell'Antico Testamento rispetto ai 239 del Nuovo Testamento, cioè i siti dell'Antico Testamento sono un poco dimenticati, come affermano appunto gli stessi archeologi francescani. Quindi oggi vorrei trattare del luogo santo di Sichem, oggi a Nablus, in Palestina, e in particolare ci sono vari siti archeologici o luoghi santi a Sichem, però in particolare vorrei trattare del Monte Garizim. In un'altra puntata dedicata alla donna samaritana ho approfondito un altro luogo santo che si trova a Sichem, cioè il Pozzo della Samaritana, con la Basilica greco-ortodossa che contiene questo tesoro del pozzo dove Gesù Cristo ha incontrato la donna samaritana. Oggi invece mi vorrei soffermare sul Monte Garizim. L'antica Sichem si trova proprio al centro della Samaria. E il nome Sichem viene dall'ebraico Shechem, che significa spalla. Ora vedremo perché, però quello che è più interessante è che si trova in una posizione veramente strategica, in una valle, appunto la valle di Sichem, che si trova tra due monti di cui parleremo oggi: il monte Garizim a sud-ovest della valle e il monte Ebal a nord-ovest. Questa valle di Sichem, come ho detto, era un luogo altamente strategico, un'importante crocevia, perché la strada che procedeva da Gerusalemme si diramava proprio all'altezza di Sichem, e poi, diciamo, prendeva, diciamo, dalla valle di Sichem si arriva anche alla valle dei Patriarchi, che conduce fino alla vallata del Giordano. Quindi la Samaria, e in particolare la valle di Sichem, appunto tra il monte Garizim e il monte Ebal, è stato un luogo innanzitutto abitato da tempi antichissimi. Pensate che è citato perfino in alcuni testi egiziani, perfino in una stele egiziana del XX secolo avanti Cristo. Però poi ovviamente è fondamentale per il passaggio dei patriarchi. Secondo il testo biblico, Abramo, che viene, come sapete, da Ur, poi da Haran, giunge, il primo luogo dove giunge, mette la sua tenda e dove si accampa è proprio la quercia di Morè a Sichem. Quindi il primo luogo dove Abramo abita addirittura. E proprio qui a Sichem, Shechem in ebraico, il Signore appare ad Abramo per la prima volta nella terra promessa, e Il testo biblico, Genesi 12,7, dice: «Il Signore apparve ad Abram e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra». Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Quindi fin dall'inizio questo luogo di Sichem, di Shechem, è il luogo dove per la prima volta Abramo in Terra Santa erige un altare all'unico Dio, lui che aveva lasciato l'idolatria. Perché sottolineo questo? Perché vedremo ora che la Samaria e in particolare Sichem e il Monte Garizim sono legati proprio alla rinuncia all'idolatria, cioè c'è stata sempre questa grande lotta tra l'idolatria e il Dio unico. Anche Giacobbe, dopo aver lottato con Dio, vi ricordate la famosa lotta di Giacobbe con questo personaggio misterioso che è un angelo? Ecco, dopo aver lottato presso il guado dello Yabok ed essersi incontrato con il fratello Esaù, essersi riconciliato con lui, giunge a Sichem e si accampa davanti alla città. E poi, come ho detto in altre trasmissioni, acquistò il luogo dove aveva piantato la tenda e scavò un pozzo, il cosiddetto pozzo di Giacobbe, e anche lui eresse un altare in onore del Signore, come fece già Abramo. E poi c'è un dettaglio importante nel testo biblico, in Genesi 48,22, dove si dice che Giacobbe dona un dorso di monte, letteralmente una spalla di monte, un dorso di monte, in ebraico Shechem, a Giuseppe, cioè dona un dorso di monte. Proprio da questa parola dorso o spalla del monte viene proprio il nome di questa città di Sichem. Nel libro della Genesi Sichem è anche menzionata come il luogo di una rinuncia all'idolatria. Di nuovo Giacobbe stesso, insieme alla sua famiglia e alla sua tribù, aderisce al Dio unico e rinuncia all'idolatria, e questa sarà una prefigurazione dell'evento di cui oggi parleremo, che è proprio l'alleanza di Sichem. In Genesi 35 si dice che Dio ordina a Giacobbe di salire a Betel e abitare in quel luogo e costruire un altare al Signore, anche per gratitudine al Signore che gli era apparso quando fuggiva da Esaù, suo fratello. E allora Giacobbe intima alla sua famiglia di eliminare gli dei stranieri, di purificarsi, di cambiare gli abiti. C'è quindi anche una purificazione e un cambio di abito, che significa, ecco, prefigura un cambio di natura, un volgersi veramente al Signore. E lì, diciamo, manifesta il suo desiderio di costruire un altare al Signore. Dice letteralmente Giacobbe: che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia ed è stato con me nel cammino che ho percorso. Quindi questa gratitudine all'unico Dio. E allora alla fine si dice che quelli della sua famiglia che erano con lui consegnarono a Giacobbe tutti gli dèi degli stranieri che possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi. E allora cosa fa Giacobbe? Li sotterra sotto la quercia a Sichem. Quindi vedete, c'è sempre questo combattimento contro l'idolatria che caratterizza proprio Sichem. Un'altra cosa interessante è che Sichem appartiene alla tribù di Manasse, però è una città asilo assegnata ai Leviti. Anche questo è importante. Sapete che secondo la Torah, cioè secondo il Pentateuco, i Leviti non hanno una terra, a differenza di tutte le altre tribù. La tribù di Levi non possiede una terra perché sua eredità è il Signore, la sua unica proprietà. Però gli vengono assegnate ovviamente delle città dove possono abitare. Quindi Sichem è una città dei Leviti. È importante, c'è una tradizione sacerdotale, ecco, questo culto al Dio unico, questo culto in spirito e verità, che poi ovviamente Gesù Cristo proprio a Sichem, al pozzo della Samaritana, ecco, sarà il culmine di questa adorazione in spirito e verità, non legata a un luogo. Anche la Samaritana del resto ha una lotta con l'idolatria, questo l'ho ricordato nella puntata dedicata alla Samaritana. Ecco, noi sappiamo che, diciamo, secondo il secondo libro dei re, al tempo dell'esilio della popolazione di Samaria, perché Samaria, la città di Samaria, la regione di Samaria fu presa dagli Assiri intorno al 722 a.C. e dovette soffrire una durissima deportazione, in un certo senso più dura di quella poi babilonese, e gli Assiri, questa era un po' la loro politica, che era una politica abbastanza feroce, erano dei grandi conquistatori, uno degli eserciti più potenti in tutta la storia. La loro politica era colonizzare le popolazioni conquistate, diciamo, per punirle alla radice, e quindi il secondo libro dei Re racconta che in Samaria gli Assiri portarono 5 popolazioni dell'impero assiro con le loro divinità. È interessante perché Gesù Cristo dice alla samaritana: vai a chiamare tuo marito. La samaritana risponde: non ho marito. E Gesù le replica: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti. Ora, in ebraico, marito fino ad oggi si dice Baal, che significa marito, significa signore, ma significa anche idolo, può significare. Quindi questa è un'allusione al fatto, ai 5 idoli o altri mariti o altri sposi che aveva la popolazione samaritana a causa di questo sincretismo, sappiamo dalla Bibbia, che era avvenuto tra l'unico Dio e le divinità straniere, che è un po' quello che spesso ci succede, cioè seguiamo Dio, amiamo Dio, però ecco, alcune volte abbiamo altri spasimanti, cioè abbiamo altri amanti, vuol dire abbiamo altri idoli. Nella scrittura spesso l'idolatria è comparata all'adulterio. Ecco, oggi sappiamo che siamo tentati, no, dai vari idoli del mondo, e così questo è anche il problema della samaritana, finché non incontra l'unico al pozzo. Il pozzo è anche, come ho detto altre volte, un simbolo nuziale, perché nella scrittura diciamo l'incontro tra i futuri sposi avviene presso il pozzo. Ecco, viene Cristo, che è il Messia, che è lo sposo di Israele e di, ecco, e anche di tutti noi. Secondo la tradizione, il Messia è lo sposo di Israele. Ecco, noi che alcune volte o spesso nella nostra vita siamo idolatri, però aneliamo in fondo all'unico Signore, che è Dio, che è Gesù Cristo stesso. E Gesù Cristo, ecco, si manifesta come l'unico sposo in questo matrimonio spirituale, in questo incontro. Ecco, c'è tutto un simbolo nuziale nell'incontro con la samaritana, perché finalmente la samaritana, che era in cerca, che era andata nella sua vita per la sua storia in cerca di altri amanti, trova al pozzo veramente chi lo può dissetare, l'unico Signore, l'unico sposo, che è Gesù Cristo, che è Dio stesso. Ecco, quindi vedete, questa lotta con l'idolatria ricorre sempre. Ora, una cosa diciamo molto interessante di questo luogo di Sichem e del monte Garizim è che qui avviene questa lotta costante con l'idolatria. Basti leggere, diciamo, la Torah. Nel monte Garizim avvenivano, diciamo, secondo quello che dice la Torah, avveniva un importante rituale, no? E nel libro del Deuteronomio si dice che tutto il popolo deve fare un rituale sul monte Garizim. Quindi praticamente abbiamo il monte Garizim, il monte Ebal e in mezzo la valle di Sichem. È impressionante per chi ha visitato questo luogo, è molto suggestivo. Il monte Garizim è leggermente più basso del monte Ebal. Il monte Garizim circa 880 metri, il monte Ebal è più alto, 940 metri. Ora, il monte Garizim è chiamato Monte della Benedizione, mentre dall'altra parte della valle c'è il monte Ebal, che è il monte della maledizione. Nel libro del Deuteronomio si dice proprio, Deuteronomio 11:29, quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nella terra in cui stai per entrare per prenderne possesso, tu porrai la benedizione sul monte Garizim e la maledizione sul monte Ebal. Cioè, in questo luogo, tra questi due monti e nella valle, avveniva il rinnovamento dell'alleanza, come ancora narra il libro del Deuteronomio al capitolo 27, e qui anche vorrei proclamare questa parola dal versetto 9, Deuteronomio 27, a partire dal versetto 9: Mosè e i sacerdoti leviti dissero a tutto Israele: fa silenzio e ascolta, Israele. Oggi sei diventato il popolo del Signore tuo Dio. Obbedirai quindi alla voce del Signore tuo Dio e metterai in pratica i suoi comandamenti e le sue leggi che oggi ti do. In quello stesso giorno Mosè diede quest'ordine al popolo: ecco, quelli che, una volta attraversato il Giordano, staranno sul monte Garizim per benedire il popolo: Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Giuseppe e Beniamino. Ed ecco quelli che staranno sul monte Ebal per pronunciare la maledizione: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan e Neftali, cioè le 12 tribù di Israele. I Leviti prenderanno la parola e diranno ad alta voce a tutti gli Israeliti, e qui c'è tutto l'elenco delle maledizioni se non si osserva la Torah del Signore, e tutto il popolo deve rispondere Amen. Infatti, secondo il libro di Giosuè, avveniva questo rito in cui praticamente Giosuè doveva proclamare davanti a tutta l'assemblea di Israele la Torah, e tutto il popolo stava in piedi da una parte e dall'altra dell'arca per confermare, attestare, aderire all'alleanza del Signore. Cioè, vedete, quindi il Monte Garizim è un sito ideale in cui possiamo rinnovare la nostra personale alleanza con il Signore, scegliendo chi vogliamo servire. Questo è il punto: se il Dio unico o gli idoli. Ecco, noi spesso siamo esperti in compromessi, è un po' quello che dice Elia ai profeti di Baal: fino a quando zoppicherete su due piedi? E usa il verbo pasach, che è lo stesso verbo della Pasqua, cioè fino a quando saltellerete su due strade. Cioè, a noi ci piace rimanere, come si dice, con un piede in due staffe, seguire un po' Dio, un po' i nostri idoli, un po' la volontà di Dio, un po' la nostra volontà. Questo è importante perché Samaria e Sichem, come ho detto, sono state scenario di un costante combattimento, di una continua lotta tra l'idolatria e il culto al Dio unico, la benedizione e la maledizione, tra la vita e la morte. Per questo è un luogo ideale, un luogo santo in cui siamo chiamati a rinunciare agli idoli del mondo e a aderire al Signore, all'unico Signore della nostra vita. Secondo quanto rispose Giosuè, lo proclameremo nella seconda parte di questa puntata: quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore. Ecco, noi siamo in questo senso esperti in compromessi, tante volte ci piace giochicchiare, e invece questo luogo ci chiama a rinnovare la nostra alleanza, a decidere. Ora proclameremo nella seconda parte della puntata questo meraviglioso testo di Giosuè 24, che non a caso è il culmine del libro di Giosuè. Dopo che il popolo è entrato nella terra promessa, ecco, è chiamato a rinnovare l'alleanza con il Signore. Anche noi siamo chiamati a fare questo, a rinnovare l'alleanza con il Signore, decidendo. Cioè, è vero che nel cristianesimo tutto è grazia, tutto viene dal Signore, è Lui che opera in noi non possiamo fare nulla senza la grazia. Però è vero che anche la nostra adesione è importantissima, lo dice Sant'Agostino. Sant'Agostino dice: il Dio che ti ha creato senza di te non ti può salvare senza di te. Il Signore non passa sopra la nostra libertà, non violenta la nostra libertà, ci rispetta. Per questo, ecco, è chiaro che nel cristianesimo tutto è grazia. Ecco, c'è una potenza della grazia, che è una potenza infinita, perché è la potenza di Dio. Però questo implica la nostra libertà, la nostra adesione, la nostra apertura a questa grazia, il che implica anche una rinuncia all'uomo vecchio, una rinuncia agli idoli del mondo, perché possa nascere questo uomo nuovo che è Cristo nostro Signore dentro di noi, perché possa veramente abitare in noi la Santissima Trinità, perché possiamo entrare nel Regno dei Cieli, avere comunione con Dio. Ma come dice San Paolo, non ci può essere comunione tra Cristo e Beliar. Ecco, e dice anche Cristo, nessuno può servire a due padroni. Ecco, questo approfondiremo dopo la pausa. Ecco, quindi facciamo un momento di pausa anche meditando su queste parole. Grazie. Ecco, sto trattando in questa puntata del luogo santo del Monte Garizim in Samaria, che è un luogo, ricordiamo, dove ancora oggi abitano i samaritani. Pensate, questo popolo che diciamo è ebreo, anche se diciamo secondo gli ebrei sono diciamo eretici o comunque non camminano secondo la fede ortodossa, però questo popolo dei samaritani è ancora vivo. Ecco, questo luogo del Monte Garizim è il luogo soprattutto del rinnovamento dell'alleanza, dove Giosuè porta tutto il popolo, tutte le tribù di Israele, per rinnovare l'alleanza, per scegliere chi servire. E questa è una parola fondamentale anche per noi oggi, anche per la Chiesa di oggi, perché siamo davanti a un bivio, ci sono dei momenti cruciali della nostra storia. Ecco, e dicevo che il nostro problema è che spesso siamo indecisi nel nostro cammino di fede, o amiamo saltellare, come Elia rimprovera i suoi contemporanei israeliti con queste parole: fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguite Lui; se invece lo è Baal, seguite Lui. Ecco, e in quell'occasione il popolo non risponde nulla. Ecco, vedremo tra poco che anche Giosuè dovrà dire: se sembra male ai vostri occhi seguire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. E dirà Giosuè: quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Anche Isaia dice: guai a voi, figli ribelli, che fate progetti senza di me, vi legate con alleanze che io non ho ispirato. Questa è la nostra tentazione, fare alleanze con popoli più forti. Questo è il rimprovero anche dei profeti, che i profeti fanno a Israele, molto attuale. Guai a quanti scendono in Egitto senza guardare al Santo di Israele, senza cercare il Signore. Ecco, e il profeta dice: che hai ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Ecco, e il Signore nella Torah, nel libro dell'Esodo, invita il suo popolo a seguire la volontà di Dio, a seguire la sua legge senza deviare dalla Torah, dal libro della Torah, cioè dal libro della legge, né a destra né a sinistra. Penso che questa sia una parola importantissima anche per noi, per la Chiesa di oggi. Abbiamo un pericolo: deviare o a destra o a sinistra. Sapete che spesso, come sempre, nella Chiesa ci sono correnti, ci sono tensioni, però c'è un grande pericolo di polarizzazione. Noi siamo chiamati a essere fedeli al Signore, senza deviare a destra o a sinistra dalla volontà che Dio ci ha indicato, dalla sua legge che si è compiuta pienamente in Cristo, che è l'amore. Tutto questo appunto si compie in Gesù Cristo. Gesù Cristo dice: non potete servire a Dio a due padroni, cioè nessuno può servire due padroni. E San Paolo dirà: quale intesa c'è tra Cristo e Beliar, cioè tra Cristo e il demonio? Quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli? E dirà: perciò uscite di mezzo a loro, separatevi dall'idolatria. Ecco, noi alcune volte siamo incerti, ci piace fare un sincretismo, un miscuglio, un po' Dio e un po' il mondo. Questo non vuol dire che non dobbiamo essere aperti al mondo, ma Ecco, come ci ha detto Gesù Cristo, noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Letteralmente dice: non siamo dal mondo, noi siamo rinati dal cielo. Ecco, siamo chiamati a essere aperti verso ogni uomo, ma non a fare sincretismi o, ecco, a seguire gli idoli di questo mondo, né a essere incerti nel nostro cammino. Dice bene l'autore della lettera agli Ebrei: noi però non siamo di quelli che cedono o di quelli che retrocedono per la propria rovina, ma siamo uomini di fede per la salvezza della nostra anima. Ecco, avere questa decisione. Per questo ora vorrei proclamare proprio la parola legata, più legata, già ho fatto riferimento nella prima parte della trasmissione a vari eventi biblici, però ciò che è avvenuto proprio sulla vetta di questo monte Garizim. Siamo andati proprio l'altro giorno sulla vetta del monte Garizim, anche se è estate, c'era un vento impetuoso, era bellissimo, cioè era molto fresco, abbiamo potuto scrutare le scritture, è stato meraviglioso anche poter meditare tutto quello che spero, come posso, con le mie povere parole, però di trasmettervi con tutto l'entusiasmo che posso, perché ci sono anche luoghi santi molto conosciuti in Terra Santa, ed è bene che sia così, santuari venerati tra i più importanti, però ci sono luoghi meno conosciuti che spesso i pellegrini ovviamente non possono visitare per ragioni di tempo, però vale la pena, ecco, dedicare, se si ritorna in Terra Santa, almeno ad alcuni di questi luoghi, come proprio al monte Garizim. E qui è avvenuto un evento fondamentale nella storia della salvezza, che è la cosiddetta assemblea di Sichem, cioè nel momento in cui proprio in Giosuè, nel libro di Giosuè al capitolo 24, tutte le tribù di Israele si riuniscono e sono davanti a una decisione, cioè, se mi permettete il confronto, un concilio o un sinodo di tutte le tribù. Anche ora dobbiamo pregare per questo sinodo, no? Che si tiene in Vaticano. E questi momenti sono fondamentali per aderire al Signore, per questo chiediamo veramente anche lo Spirito Santo in questo sinodo, perché possa discendere sui padri sinodali e possiamo veramente discernere la volontà di Dio e aderire totalmente, senza riserve, senza compromessi, a ciò che il Signore vuole da noi per il bene di questa generazione, per amore degli uomini di questa generazione. Ecco, quindi in questo testo di Giosuè 24 c'è una solenne stipulazione dell'alleanza, e che è proprio come una conclusione, come il culmine, come dicevo, di tutta l'opera. È una vera e propria liturgia che ha la finalità di unire tutto il popolo intorno all'unico Dio, ecco, e anche intorno all'alleanza sinaitica del Sinai, perché possa rinnovare questa alleanza. Vedete, non basta fare un'alleanza una volta per tutte, ma siamo chiamati costantemente a rinnovare questa alleanza in momenti cruciali, come dicevo, della storia della Chiesa, ma anche nella nostra vita personale ogni giorno. Per questo non basta solamente essere battezzati, dirci cristiani, non ci possiamo accontentare. Noi siamo chiamati a vivere ogni giorno il nostro battesimo, che è questa nuova alleanza con il Signore. Anche l'Eucarestia, la nuova alleanza nel suo sangue, ma noi siamo chiamati ogni giorno a rinnovare questa alleanza, a lasciare veramente che il Signore si unisca a noi, aprirgli la nostra porta, aprire le nostre porte a Cristo, aderire con tutte le nostre forze, con tutto il nostro cuore a Lui. Ecco, allora proclamerò ora questa parola da Giosuè 24 con alcuni commenti, perché è abbastanza lunga e quindi vorrei, diciamo, mentre la proclamo, anche commentarla in riferimento proprio al luogo santo di Sichem. Dal libro di Giosuè. Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Ecco, Giosuè raduna tutte le tribù, le 12 tribù di Israele, che poi drammaticamente si divideranno. Cioè, il fatto di stringersi al Dio unico è un segno di unità, solo se veramente Dio è Echad nella nostra vita, come si dice in ebraico, cioè è uno, unico, allora noi veramente potremmo essere Echad, uniti in comunione. Non c'è comunione senza veramente questa adesione al Dio unico. Questa è sempre la grande tragedia che ha vissuto il popolo di Israele e che abbiamo vissuto e possiamo ancora vivere noi come Chiesa, cioè gli scismi, le divisioni. Attenti alle divisioni. Chi divide è il diabolos. Diavolo, dal verbo diaballo, vuol dire colui che divide, che getta divisione. E questo è un grande pericolo. Noi siamo chiamati a lavorare con tutte le nostre forze per, ecco, conservare l'unità dello spirito nel vincolo dell'amore di Dio. Cercate di conservare, dice l'apostolo, l'unità dello spirito. Ecco, quindi qui abbiamo una riunione di tutto il popolo, dagli anziani, i capi, i giudici e gli scribi, a tutto il popolo. E continua così il libro di Giosuè. Giosuè disse a tutto il popolo, e qui fa, aggiungo io, fa tutta una storia della salvezza. Cioè la prima cosa che ci dice Dio in questo monte Garizim è: ricordati, ricordati di tutte le meraviglie che ho fatto con te, ricordati delle tue origini, ritorna alle sorgenti della tua fede, ricordati la storia che ho fatto con te, come ti ho riscattato, come ti ho chiamato. Questo è il fondamento dell'alleanza. Noi non possiamo aderire al Signore senza la grazia, cioè senza gratitudine, ecco, per i doni gratuiti che Dio ci ha fatto, per il suo amore che è totalmente gratis. Allora Giosuè disse a tutto il popolo: così dice il Signore Dio di Israele, nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, abitavano oltre il fiume e si servivano altri dei. Io presi Abramo, vostro padre, da oltre il fiume e gli fece percorrere tutta la terra di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù. Assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. In seguito mandai Mosè e Aronne, colpì l'Egitto con le mie azioni in mezzo ad esso, e poi vi feci uscire. Feci uscire dall'Egitto i vostri padri, e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri, fino al Mar Rosso. Ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre fra voi e gli egiziani, sospinsi sopra di loro il mare, che li sommerse. I vostri occhi hanno visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste lungo tempo nel deserto, vi fece entrare nella terra degli Amorrei che abitavano ad occidente del Giordano, vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra. Voi prendeste possesso della loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balak, figlio di Zippor, re di Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare Balaam, ed egli dovette benedirvi, così vi liberai dalle sue mani. Vedete, fa tutta la storia, è bellissimo, comincia proprio da Abramo, cioè dal fatto che Dio ha chiamato Abramo da oltre il fiume, dove adorava dei stranieri, e poi fa, ecco, tutto il racconto di Abramo, Isacco, Giacobbe. Vedete come ricorda tutti i patriarchi che proprio sono passati dalla Samaria, dalla Valle dei Patriarchi, da Sichem, e poi racconta la schiavitù in Egitto, cioè il fatto che Dio ha riscattato questo popolo, lo ha redento, era un non popolo, lo ha redento, lo ha comprato. Ecco, ha fatto con lui una storia grandissima, ecco, per condurlo nel deserto, per proteggerlo nel deserto dai nemici. Ecco, poi continua il testo di Giosuè: attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra. Mandai i calabroni davanti a voi per sgominare i due re Amorrei, non con la tua spada né con il tuo arco. Questo è molto importante, non è stato per la tua forza militare o per le tue abilità o per la tua bravura, ma è stato per la mia potenza. Questa è sempre la tentazione che abbiamo, confidare in fondo nelle nostre forze e non nella potenza di Dio. E poi dice: vi diedi una terra che non avete lavorato, abitate in città che non avete costruito e mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato. Cioè, la terra è un dono, non è una vostra conquista militare, non è proprietà vostra, ma è qualcosa che vi è stata data come un dono, perché voi la possiate amministrare, perché siate generosi, perché possiate accogliere lo straniero. È una parola stupenda, e quanto è vero nella nostra vita, quanto ci ha dato il Signore, una terra che non abbiamo lavorato, per noi la vera terra è il Regno dei Cieli, città che non abbiamo costruito, la città di Dio, la comunione con i fratelli, mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato. È interessante che questo lo dirà proprio Gesù ai suoi discepoli in Samaria dopo l'incontro con la samaritana. Voi non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati al loro lavoro. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete seminato. Pensate come è tutto legato, vedete i luoghi, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento. Gesù Cristo dice ai discepoli quello che, quando li manda a evangelizzare, quando gli dice alzate i vostri campi che già biondeggiano per la mietitura, fa riferimento a questa parola di Giosuè che proprio è avvenuta in Samaria sul monte che domina sopra appunto il pozzo della Samaritana. E poi c'è un ora, continuo con la parola di Giosuè, cioè dopo aver fatto tutta questa storia si tirano le conseguenze. Ora dunque temete il Signore e servitelo, attenzione, questo è molto importante per noi oggi, anche per la Chiesa, servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume e in Egitto e servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire. Se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi degli Amorrei nel cui territorio abitate, quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore. Ecco, questo dice Giosuè alla presenza di tutto il popolo di Israele sul monte Garizim. Lo dice anche oggi a noi, è una parola bellissima. Davanti a noi ci sono due vie, la via della vita o la via della morte, la via della benedizione o la via della maledizione, la via del Dio unico o la via dell'idolatria. Non c'è una terza via. La terza via vuol dire non essere né caldo né freddo, essere tiepido, come dice Gesù Cristo, ecco, nel libro dell'Apocalisse: siccome non sei né freddo né caldo, ma sei tiepido, sto per vomitarti dalla mia bocca. Questa è una parola contro la tiepidezza, contro i mediocri, un po' siamo un po' tutti così, mediocri, meschini, contro quelli che percorrono due vie. Un po' tutti abbiamo questo combattimento, no? Tra gli idoli di questo mondo, tra la nostra volontà, tra la carne da una parte e la volontà di Dio, ecco, i desideri dello spirito e il Dio unico dall'altra. Per questo dice Giosuè una parola molto forte che è molto attuale per voi. Ecco, eliminate gli dèi, eliminate questi idoli. Se vi sembra male servire il Signore, cioè se non volete servirlo, siate liberi, scegliete però. Non potete più percorrere due strade, non potete più fare compromessi, non potete più dire no, ma io seguo Dio, e poi volete mischiare la volontà di Dio, l'integrità, la fedeltà con altre cose non ispirate al Signore, fare compromessi, sempre, come dicevo, giocare, avere questi infantilismi in fondo di non decidere mai, di non scegliersi, non circoncidere il nostro cuore, ma ecco, percorrere, camminare su due vie, saltellare su due strade diverse. Per questo dice, ecco, scegliete oggi chi servire. Se vi sembra male agli occhi del Signore, ecco, scegliete se gli dèi che i vostri padri hanno servito oppure il Signore, il Dio unico, Adonai, l'unico Signore. Ed è bellissimo questo che dice Giosuè. Lui va in prima linea. si mette in prima linea. Quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore, questo è fondamentale. Cioè, è una chiamata, un appello a ciascuno di noi. È come se il Signore ci dicesse: lascia perdere per un momento gli altri, perché vedete, ci possiamo ossessionare con l'infedeltà degli altri, con i peccati degli altri, con il fatto anche che nel mondo e anche in certi ambienti di chiesa, no? Vediamo una corruzione, vediamo degli scandali, e per questo soffriamo e ovviamente per questo dobbiamo lavorare, ecco, senza dubbio, non è che dico che possiamo essere indifferenti, però il Signore ci chiama a noi. Cioè, è come se ci dicesse, ecco, Giosuè dice: quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore, come per dire che gli altri facciano quello che vogliono, anche se io rimango solo. Questa è una parola importantissima che sarà ripresa nel Nuovo Testamento da Gesù Cristo nella sinagoga di Cafarnao, quando molti si scandalizzano del suo discorso, perché la parola di Gesù, non lo dimentichiamo, è un segno di contraddizione. Non è che Gesù Cristo ci viene a dire sempre quello che noi vogliamo sentire. Non possiamo farci un Dio a nostra immagine e somiglianza, perché questa è stata sempre la perenne tentazione dell'uomo: farsi un Dio a propria immagine e somiglianza. Ma attenzione, è l'uomo che ha immagine e somiglianza di Dio, ma Dio non è immagine e somiglianza dell'uomo. In fondo la nostra tentazione è sempre rinchiudere Dio in una scatola, rinchiuderlo nei nostri schemi, mettere a Dio una faccia che noi vogliamo, ma Dio non è così. Dio è oltre, Dio non è una nostra rappresentazione, una nostra proiezione, come diceva il filosofo Ludwig Feuerbach, che è arrivato per questo all'ateismo, no? A dire praticamente che Dio è solo una proiezione dei desideri umani. Ma Dio non è questo, questo non è il vero Dio. Il Dio vivo non è una nostra proiezione. Ognuno vuole farsi un po' il Dio che vuole, ma non è così. Dio è Dio, un Dio potente, un Dio unico. Ecco, allora, vedete, Giosuè risponde, si mette in prima linea. Questo è il tempo in cui noi non possiamo essere nascosti. Dice Cristo: non può restare nascosta una città collocata sopra un monte. Non si mette una luce, non si accende una luce per metterla sotto il letto, sotto il moggio, ma sopra il lucerniere. Vedete, Giosuè, che sarà un'immagine di Gesù Cristo, Gesù è il nuovo Giosuè, senza sostituire Giosuè, ma compie questa figura di Giosuè, e hanno lo stesso nome. Gesù è lo stesso nome di Giosuè in greco, Jesus è lo stesso nome di Giosuè e Gesù, come ho detto in tante trasmissioni. Il nome ebraico Yeshua è un'abbreviazione di Yehoshua, quindi Gesù è un'abbreviazione di Giosuè. E Gesù lo sapeva, per questo nella sinagoga di Cafarnao, quando molti si scandalizzano dicendo: questo linguaggio è duro, chi può ascoltarlo? Possiamo avere questa tentazione di dire: dobbiamo ammorbidire la buona notizia, dobbiamo ammorbidire la parola di Cristo, perché altrimenti l'uomo di questa generazione non lo accetterà. Ma Cristo è sempre un segno di contraddizione. Per questo, quando alcuni si scandalizzano perché dicono: questo linguaggio è duro, dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 6, che dopo aver ascoltato quel discorso sul pane di vita da parte di Gesù, dice che molti dei suoi discepoli non andarono più dietro a lui. Cioè, non solo della folla, ma Gesù perde tanti discepoli. Allora che fa Gesù Cristo? Non va dietro alle persone. Non va dietro, no, aspetta, vi devo spiegare, aspettate, non vi ho spiegato bene, scusate che ve ne siete andati. Con questo ovviamente non dico che non dobbiamo cercare la pecora perduta, lo dice lo stesso Cristo, ma non dice: no, aspettate, mangiamoci una pizza che non vi ho spiegato bene, adesso vi spiego meglio, scusate, no, delle mie parole, forse sono state troppo dure. No, 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 va dai dodici e gli chiede: volete andarvene anche voi? Volete andarvene anche voi? È la parola che dice Cristo anche a noi, come a dire: non vi preoccupate di quelli che vanno via, ma preoccupatevi di voi stessi, di essere voi il sale della terra, di non perdere il sapore, altrimenti andatevene. In un certo senso, no, non è che Gesù Cristo ci spinge ad andarcene, però è importantissima questa domanda. Il Signore ce la fa a ciascuno di noi, anche io la sento molto rivolta a me: volete andarvene anche voi? E lì Pietro si mette in prima linea come Giosuè: Signore, da chi andremo? da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Quanto è vero chi ha sperimentato almeno un po' la salvezza di Cristo, il suo amore, ma dove andrà? Dove andrà a sbattere la testa? Dove andrà a perdersi in altre strade che non possono riempire il nostro vuoto? Il nostro vuoto è troppo grande, lo dice la stessa Samaritana a Gesù Cristo, il pozzo è profondo, da dove hai quest'acqua viva? E noi lo possiamo dire veramente, il nostro pozzo è profondo. Il nostro cuore è un abisso, noi abbiamo dei vuoti troppo grandi che non possono essere riempiti da altri amanti, da altri idoli. Tutte le persone cercano la felicità. E la gente che non la trova la cerca dove può, tante volte anche in molti errori, nei peccati, negli idoli di questo mondo. Questo ci capita anche a noi, ma abbiamo sperimentato. Chi ha sperimentato l'amore di Cristo almeno una volta nella sua vita sa che molte volte, ma in fondo ogni uomo lo sa, che tante cose che abbiamo fatto, tanti amanti che abbiamo cercato, tanti idoli non ci hanno dato la vita, non ci hanno riempito quel vuoto che speravamo che riempissero, ci hanno lasciato un'amarezza, ci hanno lasciato un vuoto più grande, perché questo vuoto può essere riempito solo dall'unico Signore. Ecco perché Pietro risponde: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna, noi abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio, lo stiamo sperimentando. Ecco, allora anche se siamo deboli, alcune volte ci capita di percorrere altre vie, ma ecco, il Signore oggi ci chiede: volete andarvene anche voi? Ecco, è simile a quello che dice Giosuè nell'Antico Testamento: quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore. Ora ascolteremo come continua il libro di Giosuè. Allora il popolo rispose, e qui c'è la prima risposta all'invito di Giosuè, cioè all'invito del Signore stesso: lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché è il Signore nostro Dio che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Ecco, perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio. E qui c'è una cosa interessantissima: sembra che Giosuè scoraggi il popolo, ovviamente lo fa per suscitare una risposta più forte in questo rinnovamento dell'alleanza. Cosa dice Giosuè? Attenzione, Giosuè disse al popolo: voi non potete servire il Signore, perché è un Dio santo, è un Dio geloso, Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli vi si volterà contro, e dopo avervi fatto tanto bene vi farà del male e vi annienterà. Cioè, è una cosa molto seria questo dell'alleanza. Cioè, Giosuè non gli dice: no, non vi preoccupate, tanto Dio è buono. Dio non è un Dio buonista, certo, la sua misericordia è infinita, ma non è un Dio buonista. Attenzione, Giosuè gli dice: dovete essere molto seri, perché non si può scherzare con Dio, un Dio santo. Cioè, lo fa perché il popolo sia serio nella sua risposta. Infatti il popolo rispose: no, noi serviremo il Signore. E Giosuè insiste per la terza volta: voi siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelti il Signore per servirlo. E allora risposero, ed è la terza volta: siamo testimoni. E allora risponde Giosuè: eliminate allora gli dei degli stranieri che sono in mezzo a voi e rivolgete il vostro cuore al Signore Dio di Israele. Il popolo rispose a Giosuè: noi serviremo il Signore nostro Dio e ascolteremo la sua voce. Giosuè in quel giorno concluse un'alleanza per il popolo e gli diede uno statuto e una legge a Sichem. Scrisse queste parole nel libro della legge di Dio, prese una grande pietra e la rizzò là sotto la quercia che era nel santuario del Signore. Infine Giosuè disse a tutto il popolo: ecco, questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha detto. Essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché non rinneghiate il vostro Dio. Ecco la pietra, la testimonianza. Ecco, allora spero che queste parole vi possano essere d'aiuto anche in questo momento molto delicato del mondo e della Chiesa. È una questione molto attuale, perché oggi possiamo noi rinnovare questa alleanza. Cristo ha compiuto questa alleanza nuova, perché è avvenuta nel suo sangue. Ecco, ci ha guadagnato il perdono, ogni cosa, veramente città che noi non abbiamo costruito, frutti, vigne, oliveti che non abbiamo piantato. Ecco, il paradiso, il giardino dell'Eden, ci ha riaperto il nostro Signore Gesù Cristo. Per questo siamo chiamati a questa gratitudine, siamo chiamati a rinunciare all'uomo vecchio per poter rivestire l'uomo nuovo che è Cristo. Ecco, come prima dell'alleanza si purificavano, si cambiavano gli abiti, noi abbiamo ricevuto questa veste nuova del battesimo. Ecco perché possiamo oggi aderire al Signore, e per questo è un momento molto importante, e quindi siamo chiamati ovviamente a pregare per la Chiesa e anche, ecco, poter noi dare questa risposta, metterci in prima linea come Giosuè, e noi rispondiamo: quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore, avere questa santa ostinazione. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.